Annibale di Milwaukee, ovviamente gentilità. Io ho seguito recentemente un efficacissimo video di presentazione alla linea d'ombra, linea, un servizio che faceva Massimo Picozzi, noto criminologo. Invito a vederlo perché su Amazon Prime lo trovate, anche su YouTube credo, proprio che descrive tutta il modus operandi, il movente, tutta diciamo, la devoluzione della sua vita, e incentrando appunto su queste due perversioni. Lui ovviamente era una delle perversioni sessuali molto potenti, tra cui appunto abbiamo detto questa adorazione per organi interni, molto anche diciamo lugubre, e la necrofilia, cioè lui sostanzialmente non soltanto violentava le persone,
Le
appunto le
vittime.
uccideva, esatto, ma infieriva su di loro e aveva rapporti sessuali con loro. Il necrofilo colui che
Rapporti con il cadavere, tecnicamente.
praticamente sì, morto, violentava post mortem per intenderci, come modus operandi, e poi ovviamente facendoli a pezzi, diciamo che la scientifica al momento della sua cattura trovò una scena, diciamo, descritta in questa linea d'ombra molto particolare, a parte un bidone enorme che si vede blu, questo è
È
rimasto
quello
emblematico,
dell'umido. No, non è quello
no, era,
dell'umido.
mi sembra era grandissimo, no. Ma dove dentro c'erano, diciamo, pezzi del corpo sciolti nell'acido, ma alcuni pezzi nel frigorifero. Se avevi una fascia protetta, magari non vorrei essere troppo, diciamo,
No, vabbè, i
sul.
bambini sono a scuola, quindi.
Bambini sono a scuola, anche perché, diciamo, su Netflix questa cosa si vede anche se non
Una
è
macelleria
particolare.
sostanzialmente, che tu trovi i tocchi di carne appesi col gancio, quelle robe lì.
E questa è appunto mentre pensa questa sua perversione, perché si può fermare all'uccisione del cadavere, lì qua c'è ovviamente un accanimento, però lui rispetto agli altri è atipico perché va addirittura oltre, infatti lo denominavano tra le categorie assassino per libidine, libidine perché aveva questo piacere sessuale nel stordire, alcolizzare, drogare le vittime e soprattutto infierire sul cadavere.
Lui provava piacere in tutto il passaggio, quindi dal rapimento allo stordimento, alla violenza psicologica anche nei confronti della vittima e poi anche la violenza fisica, l'uccisione e la profanazione del cadavere. Quindi era tutto che gli
Sì,
provocava
era
libidine.
tutto, anche per sì, già dalla prefigurazione mentale, ma quello che dissero di lui, e poi così guardiamo all'infanzia, era proprio quello, la cosa specifica, è una sensazione di avere a che fare, di possedere, anche fisicamente, anche post-mortem, la persona affinché non lo abbandonasse. Questo è importante, un passaggio psicologico è importante. Lui ha saputo gli abbandoni, vedremo nella vita, soprattutto la parte della madre, e voleva in qualche modo recuperare questa ribalta, questa situazione, possedendo e facendo, creando degli schiavi sessuali. Ricordatevi questa frase: lo schiavo sessuale è quello che non può che adorarti, venerarti, e chi meglio di una persona morta può farlo? Quindi lui addirittura è arrivato in alcune scene del film, della serie Netflix, si vede benissimo, e proprio metteva il cadavere accanto a sé come se fosse uno e dormiva con lui, addirittura non contento, una volta acquistò un manichino, si vede benissimo nella serie, perché lui a casa della nonna acquistò il manichino, che poi fu trafugato perché pensarono che fosse pazzo, insomma, e dormiva col manichino, per dire che una persona morta non può restare con te, non può abbandonarti.
Non ti
E
può
quindi
respingere, non ti può abbandonare. È il
sì.
partner perfetto, non parla, non ti urla contro. Insomma.
Beh, se non è una mente distorta, effettivamente è
Sì.
una garanzia, benché appunto non ci sia quella relazione che determina
Sembra come nel
sesso.
video di Max Gazzè, che lui ha la storia d'amore col manichino. Allora, ascoltiamo un po' di musica. Adesso mi devi raccontare però dell'infanzia, di come sono arrivate queste perversioni. Come al solito, proviamo a sviscerare, anche se forse è la parola meno adatta, in
In
questo
questo
caso,
caso.
il caso Dahmer. Lo faremo qui al Time. Happy Days, Gali, questo è il Time Magazine. Oggi parliamo del caso Jeffrey Dahmer con la dottoressa Angela Ganci. E allora, ripartiamo dall'inizio. Abbiamo fatto un po' come nelle fiction, quindi prima la scena cruenta, adesso facciamo un passo indietro. Come nasce l'ossessione di Jeffrey Dahmer? Da dove arriva esattamente?
Allora, Jeffrey Dahmer, abbiamo detto che abbiamo, diciamo, fatto un cappelletto introduttivo, è uno dei serial killer più particolari perché unisce in sé tantissime patologie. Ripeto, rimando sia alla serie Netflix che allo speciale Linea d'ombra di Massimo Picozzi, dove è tutto espresso in maniera molto dettagliata, anche perché il tempo è quello che è. Allora, unisce intanto perversioni sessuali, intanto necrofilia, abbiamo detto, ossessione per organi interni, e questa sensazione di non volersi mai abbandonato, di trovare un partner che sia garanzia di presenza fisica, quale mio di una persona morta. Comunque, ovviamente, c'è tutto un modus operandi, tutta una cattura, tutta una programma che lui fece, anche perché fu poi diciamo in tribunale dopo una serie di sentenze giudicato completamente capace di intendere e di volere. Questo caso lo vedremo,
Completamente
completamente
capace.
capace. Infatti poi casomai vedremo le parti, diciamo, accusa
Quindi
e
lui è sempre
difesa.
stato lucidissimo e ha determinato tutto ciò che è
La
accaduto.
sentenza, sì, cioè le perversioni ci sono state, ci sono, anche perché il delirio di prendere quelle parti del corpo umano, cosa faceva in realtà? Quelle parti del corpo umano ne metteva sotto spirito alcune, addirittura c'è questa parte del teschio che è un pochettino anche poi da turbare un po', diciamo, i sonni, è che lui appunto prendeva proprio il teschio, riusciva a staccare il teschio e lo dipingeva, questa è una cosa particolare, e lo metteva come souvenir, quindi in realtà c'è anche tutto un altro.
Vabbè, ad Halloween era a posto, quindi lui non aveva problemi per le decorazioni.
Considerato, sì, effettivamente sdrammatizzando, e poi addirittura faceva le foto ai cadaveri, ai cadaveri, quindi appunto, ecco, feticismo, anche un'altra caratteristica psicologica che hanno riscontrato in lui. Cioè lui in realtà non interessava pochissimo nulla della persona viva, quindi del rapporto relazionale, piuttosto di, diciamo, mercificare o rendere cosa una persona per averla sempre così. Quale miglior cosa di prendere un teschio? Il feticista prende le calze, prende i piedi, no?
Lui prendeva parti del corpo.
Esattamente, e li metteva lì con la sicurezza, e quello sarebbe sempre stato, ovviamente. È rendere, nullificare una persona. E da cosa nasce questo? Allora, intanto dobbiamo dire cosa, la sua infanzia non fu come tante altre serial killer particolarmente cruenta. Questa è una cosa che i psichiatri si sono sempre chiesti, ma come ha fatto una persona, tutto sommato, si aveva delle difficoltà, ma ad arrivare a questo livello di cruenza? Quindi ci sarà nella sua genetica, nel suo modo comportamentale, un qualcosa di molto particolare che l'ha reso Jeffrey Dahmer particolarmente cruento. Allora, la sua storia familiare ovviamente è turbolenta come quella dei serial killer. Suo padre è spesso alcolizzato, infatti tra l'altro lui ben presto si dedica all'alcol, sia lui che poi soddisfa le sue vittime. Suo padre era sempre fuori casa perché litigava costantemente con la madre e beveva per dimenticare. A casa era sempre ubriaco, quindi questa scena. Sua madre ricoprendo...
Perdonami, mi chiedono, prego. Fu giudicato pazzo lucido? L'ha appena detto, sì. in realtà.
Sì, sì, fu giudicato completamente lucido. Poi ci arriviamo, diciamo, alla parte finale. Il caso è molto complicato, quindi a seconda del tempo poi li rimando. Allora, sua madre è ricoverata in clinica psichiatrica, fece un'azione particolarmente, che è rimasta poi nel film in particolare. La madre sostanzialmente decise un giorno di andare via di casa improvvisamente.
Così.
Sì, perché ovviamente voleva divorziare. Però la madre, la donna che lascia il figlio,
prende il figlio minore,
perché non era solo Dahmer come figlio, prende il figlio minore e va ad abitare per i fatti suoi, lascia ovviamente il padre e lascia Dahmer solo in casa. Questa cosa è particolarmente
è un abbandono, diciamo, che traumatizza, ecco.
Sì, lo lascia solo a badare a se stesso, quindi questo ragazzo comunque adolescente che deve cucinare, cioè, una madre, cioè, nella media non lascia mai, cioè lascia il marito sì, ma mai i figli.
È difficile,
è molto complicato perché l'istinto materno, però intanto una gravidanza non voluta e poi tanti motivi, molto ipocondriaca, tanti problemi, ecco, psichiatrici, però lo abbandona. Il film, questo della serie Netflix, è molto evidente, lo lascia come se fosse il marito, in realtà non lo era, e questo ragazzo si rompe visibilmente solo, dover cucinare, dover fare tutto quello che fa, e le sue ossessioni in quel momento si intensificano. Quale ossessione aveva? Ossessione per gli insetti. Lui collezionava insetti, li metteva in formaldeide, insomma, li metteva, diciamo, un entomologo, diciamo. E poi addirittura sempre in questa serie di Nadombra, si vede che lui aveva avuto in dono dei girini che uccideva, quindi già uccisione degli animali, no? E questa ossessione, per cui proprio era molto, molto metodico, uccideva gli animali, sempre li manteneva, animali morti, persone morte, ricordiamoci questo di qui. Le sue ossessioni continuano. Intanto cresce anche fisicamente robusto, molto riservato, parlava pochissimo, relazioni sociali praticamente nulle. E si relazionava forse più con gli insetti che con le persone da questo punto di vista. Tanto che poi decide, intanto alcol, molto
dedita all'alcol.
Molto alcol. Suo padre, un rapporto terribile con suo padre che non riesce più a gestirlo. Immagina una persona riservata, schiva, che non parla con nessuno, tra l'altro anche violento con comportamento che l'alcol provoca. Ribellione, cosa fa? Decide di andare volontario nell'esercito. Suo padre lo manda, dopo 2 anni congedato per questo discorso. Insomma,
perché
suo padre
comunque non era gestibile.
Non si può gestire. E allora, se ci fermiamo in questo punto di vista, lo spedisce dalla nonna. Questa è la nonna, anche un'altra figura.
E c'è il passaggio epocale.
Esatto.
Subito dopo il break pubblicitario, quindi concluderemo la storia raccontando da cosa succede alla nonna, come si arriva al mito del killer Jeffrey. E ci siamo! Allora, siamo giunti al momento in cui Jeffrey Dahmer va dalla nonna e comincia, immagino, a pianificare le uccisioni. Quindi come prosegue la storia?
Sembra Cappuccetto Rosso come la racconti.
E beh, è una favoletta, no? È solo che peccato, le vittime sono vere.
Beh, vittime che tra l'altro sono 15, lo sono, sì, l'ho detto all'inizio. Lui ne però ne diciamo denuncia 17, ne, due i corpi mai trovati, quindi viene condannato per 15. Ma la condanna lascia l'ultimo perché è anche particolare. Mm-hmm. Allora, lui va, cioè, sostanzialmente il concetto è questo: lui viene lasciato solo dalla madre, abbandonato come un sacco di patate, poi si,
sì,
pensa a lui.
Volgarmente detto così.
Sì, ma nel senso che l'immagine è quella proprio di viene scaricato addirittura dalla madre, che tra l'altro non ne può più dei suoi compagni. È una docente, okay, ribello, l'abbiamo detto. Alcolista da giovane. Uh-huh. È taciturno.
Come, quindi, scatta il primo omicidio?
Siamo intanto come lui nasce nel 60, intanto muore nel 94, giovanissimo in tutto questo, okay, 34 anni, quindi anche una storia che rimane agli annali per questo. Il primo omicidio parte nel 1978, quindi a 18
anni compie il primo omicidio. È maggiorenne, può uccidere, può guidare, può uccidere, è semplicissimo.
Beh, diciamo che
ci non sono, è proprio il passaggio immediato,
no, vabbè, diciamo, però diciamo una giustificazione così. Allora, gli omicidi intanto sono nei nomi intanto il target delle persone. Sono intanto tutti, o per la maggior parte, uomini omosessuali neri.
Okay.
Quindi lui intanto è omosessuale, intanto di orientamento, okay, omosessuale, si scopre tale, quindi anche l'elaborazione è difficile. Ed è una serial killer particolare perché in genere i serial killer uccidono persone della stessa etnia come definizione. Lui invece preferisce uccidere, a parte qualche ispanico, anche omosessuali, soprattutto neri. E questo è il fatto che sia di colore, che non sia della sua etnia, uno dei motivi per cui, anche per lo stigma legato agli omosessuali, stiamo parlando dell'attenzione degli anni quasi 80,
si rende meno rintracciabile.
Non solo la polizia, poi vedremo in particolare. E tante volte non vorreste immischiarsi in questi fatti tra omosessuali. E in alcuni
c'è
casi, in un caso particolare,
background culturale degli anni 70 veramente molto distante dai giorni nostri, in cui il fatto che la vittima fosse un omosessuale e un nero rendeva l'indagine poco importante, magari per certi versi.
Sì, ghettizzava, sì. Infatti è arrivata a compiere 15 omicidi, anche perché la polizia, e vediamo anche in alcuni casi, non, diciamo, lascia un po' stare pensando che fosse dei conflitti tra omosessuali. Magari se fosse stato eterosessuale, appunto, per la cultura avrebbe indagato di più.
O se la vittima fosse stata bianca, magari sarebbe anche. E magari il carnefice nero, al contrario, avrebbe, negli anni 70 avrebbero indagato a fondo
anche,
quasi subito.
Siamo 78, quindi fine anni 80. Sì, allora, ora adesso le date precise non mi ricordo, poi diciamo nel senso che
sì, vabbè,
lui va ad uccidere comunque in separazione, cioè più dagli anni verso il 90 inizia addirittura a uccidere frequentemente, anche una volta al mese. Insomma, considerato tra il 78 e il 91, perché viene preso a luglio del 91, viene individuato, ne uccide 17, quello che dice lui.
Okay.
A casa della nonna, però, cosa succede? Intanto la nonna, ecco, anche un personaggio forte, prende il manichino dall'armadio, dice: sei strano. Questo si vede nella serie. E ha un rapporto costantemente di litigio, perché era una donna anche molto forte di carattere. Insomma, poi è buttato fuori pure dalla nonna, cioè fuori dall'esercito, fuori da casa della nonna. Questo uomo grande,
ormai sì,
si trova e si trasferisce a Milwaukee, da cui il cannibale di Milwaukee, perché lui, tra l'altro, fa molti traslochi. E in uno appartamento che viene chiamato il mattatoio, perché era un appartamento, un grande condominio, la sua porta era sempre chiusa a doppia chiave e emanava un fetore, questo di qua sempre, perché ovviamente lui teneva il cadavere in casa.
Quindi c'erano le putrefazioni che erano
in atto, sì. Mentre nella prima casa lui disseminava anche l'ossa nel giardino, quindi secondo lui lasciava tracce. Però Milwaukee, dove viene preso, se vi ricordate la Cianciulli, mm-hmm, della settimana scorsa,
sì,
il fetore che usciva da, ecco, una cosa simile, solo che lui ancora di più, diciamo, perché teneva veramente tantissimi elementi, anche il cuore, che ha addirittura trovato in una busta, diciamo, questa, diciamo, la cronaca che lasciava, per cui tutti si lamentavano, vicini di casa, ma nessuno, poi alla fine, tranne nel 90, non riesce a beccare. Il primo omicidio, mi chiedevi, allora, il primo omicidio avviene appunto nel 78, il modus operandi è più o meno lo stesso. Lui va nei centri commerciali e dice: vuoi venire a prendere un drink con me? Una birra, veramente, questa è la birra emblematica, sì, una birra, sì, effettivamente. Si ubriacano, ovviamente si stordisce, lui tra l'altro, allora, se la chiedo, ricordate, una persona affabile, tra l'altro ragazzo gentile, molto educato, anche con un quindi insospettabile da questo punto di vista. Una volta che i ragazzi entravano, assolutamente
non uscivano più, non vivi sicuramente, non
e
vivi.
Tutti non vivi, tranne è questo, tranne l'ultimo caso, ovviamente del 91, Tracy Edwards mi sembra che si chiami, un ragazzo che, diciamoci al contrario, come viene preso questo ragazzo, riesce miracolosamente a fuggire, tra l'altro ancora ammanettato e seminudo, perché lui ammanettava,
certo,
va dalla polizia, per fortuna la polizia lo trova ancora vivo e lucido e riesce a individuare. Ma Lui più volte è stato diciamo, quasi beccato, ma un caso particolare, questo sempre nella serie si vede, che accadde, se non erro, tra maggio e giugno del 90. È particolarissimo questa vicenda.
Questo me lo racconti subito dopo il disco, allora. D'accordo. Così chiudiamo con questo racconto la storia di Jeffrey Dahmer. E siamo alla conclusione della nostra storia, quindi viene beccato grazie a uno che scappa, uno che riesce a scappare, però stavi raccontando di un'altra situazione in cui per poco non veniva beccato.
Sì, sappiamo che i serial killer sono spesso e volentieri individuabili. Lui comunque ovviamente non si vuole fare beccare, ma perché sa che non vuole essere preso, certo, in alcuni casi. Ma questo è particolare, perché come vedendo la serie Netflix, questo mi lascia un po' interdetti. Allora, si parla sempre di un ragazzo che viene invitato a prendere una birra, viene ammanettato al solito, però in questo caso è uno stordito, riesce sempre miracolosamente a scappare. Ora, cosa succede? Che una vicina di casa lo nota e chiama la polizia, intanto nota i vari litigi, sì, ci sono delle voci in questo mattatoio, e viene invitato fuori, e si nota che è comunque un ragazzo ancora molto stordito. E questa vicina insiste, è successo qualcosa alla polizia, vedete che magari lo tiene in ostaggio, insomma, dà l'allarme. La polizia vede che lui è stordito e non riesce a parlare, perché tra l'altro è stato vittima anche, diciamo, di avere anche servizi all'interno. Ci vediamo come se niente fosse, dice: questo è un mio compagno, abbiamo litigato, ma adesso facciamo pace, insomma, non vi preoccupate. La polizia, appunto, per il discorso dello stigma, crede a lui che comunque non riesce a tenere, diciamo, il compagno non riesce a parlare perché appunto mozzo dito. Torniamo e risolviamo tutto a casa noi, magari lo tolgo dall'ubriacatura. Crede, in pratica la polizia riconsegna alla morte questo ragazzo.
E non chiede neanche i documenti, perché se avessero chiesto i documenti, almeno l'identificazione, sì, poi al momento in cui veniva denunciata la scomparsa si faceva 1+1=2.
Benché la vicina continuasse a dire, anche dopo la vicina aveva chiesto, tra l'altro, questa presenza di questa vicina, ma indagata perché non mi è. Insomma, poi alla fine tutto si lascia andare, poteva salvarsi almeno una persona, poteva essere catturata prima di evitare tutte le altre vittime. Però questo è abbastanza emblematico di come gli errori della polizia giudiziaria ci sono sempre stati. Ma in questo caso stiamo parlando comunque di una sottocategoria considerata forse poco importante da questo punto di vista di persone.
Era un momento storico in cui quell'atteggiamento della polizia veniva ritenuto plausibile e accettabile. Ora, fortunatamente,
sì,
no.
Esattamente.
Abbiamo proprio un minuto per raccontare della condanna.
Benissimo.
Invece.
Beh, allora, viene appunto catturato nel 91 in seguito a questo ragazzo ammanettato.
Okay.
Esatto. E il processo è abbastanza complicato perché accusa e difesa. Accusa voleva totalmente incapacitare di volere, la difesa l'accusa totalmente la pace. Tra l'altro, come si conclude la storia? Lui è effettivamente vittima di deviazioni sessuali, di cui abbiamo detto, tra cui il feticismo, eccetera. Ma questo non lo esimeva dal fatto che poteva decidere di non mettere in atto. Cioè, cosa se l'avesse proprio deciso, perché sotto la spinta, di procedere con queste sue, diciamo,
di dare seguito a queste sue.
Esatto, benché potesse in teoria poterlo fare. Allora, cosa gli combinano? Tra l'altro, che la cosa impressionante che si vede anche nel film è che lui rimane sempre molto lucido, molto freddo, benché alla fine chieda scusa per tutti i suoi errori. Però in realtà è proprio impassibile, anche di fronte alle vittime che dovevano aggredirlo fisicamente in tribunale. Allora, alla fine il giudice legge una lunga condanna, questo è anche emblematico, da un ergastolo per ogni vittima. Lui prende 15 ergastoli, che è una cosa.
In America si usa.
E lui si trova però in una condizione, e questo è veramente uno scoop finale, così tutti andate a vedere la serie, giustamente.
Mi sembra giusto.
Esatto. Uno scoop nello scoop. Cosa ti pensa? Ergastolo, America, pena di morte. Si potrebbe pensare.
No,
perché lui si trova nel Wisconsin,
dove non
c'è la pena di morte. Quindi,
morte.
Okay. Quindi poi i pensanti pensavano meglio così, meglio io. In ogni caso, caccerà vita, quindi.
Ma muore giovane,
vi ricordate la cianciulli che muore per infarto? Tutti muoiono solamente le morte naturali. In questo caso gli capito, come dire, una sorta di, qualcuno pensa,
la legge del contrappasso.
Sì, la legge del taglione. Allora, viene messo in cella, non molto brillantemente, devo dire, con due persone psichiatriche. Viene messo veramente in un contesto in cui una persona, aveva ucciso la moglie, aveva ucciso, pensava che Dio gli avesse dato un comando, quello di uccidere, di giustizia del mondo attraverso. Lo uccide, lo trovano morto, e tra l'altro una persona grandissima, altissima, quindi viene consegnato morta nel stesso modo in cui ci sei altri.
Quindi alla fine
muore
il karma
anni.
Si è presentato
muore
il
a 34
conto.
Anni, e questa è la sua storia in nuce, giustamente.
È stata con noi la dottoressa Angela Ganci. Come al solito la trovate sui social, basta cercare su Facebook dottoressa Angela Ganci, su YouTube con dei video interessantissimi, su Amazon con gli scritti legati anche a quello che ci ha raccontato.
Ricordo lo scritto,
no,
del tuo assassino.
Esattamente.
Poi anche l'email angela.ganci@gmail.com se volete,
insomma, approfondite, perché come avete sentito ne vale veramente la pena. Grazie ancora Angela, ci ritroviamo prestissimo qui al Time Magazine.
Grazie.